Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
La prima intervista di oggi è dedicata alla bicicletta. Infatti il titolo di questa iniziativa che si svolge al Museo del Design di Milano in Piazza Campasodoro 1 fino all'8 dicembre si intitola Bicyclette, un altro giro tra Francia e Italia. E qui si racconta questa affascinante storia e si potranno ammirare i modelli più iconici e contemporanei. Ce ne parla Lucio Galimberti, direttore del museo. Luciano Galimberti, la bicicletta ha numerose valenze, mezzo di trasporto, per lo sport, evasione, divertimento, salute, cultura, moda, addirittura se ne parla anche per il suo lavoro durante la guerra mondiale, per esempio lo sbarco in Normandia, ma poi capiremo tante cose anche da questa bellissima mostra. Ecco, nasce veramente un'interessante storia che voi ci raccontate. Da che cosa possiamo partire?
Ma partiamo dalla grande attualità che la bicicletta sta vivendo anche oggi, cioè non è più uno strumento del passato, non è considerabile uno strumento del passato superato, ma ha una capacità di adattamento alle grandi questioni che sono la mobilità dolce in questo momento, quindi una grande attenzione alla sostenibilità, una grande attenzione alla tecnica. Nel tempo è molto evoluta e ha permesso a questo strumento di rimanere allacciato alla contemporaneità, non è stato superato come tanti altri strumenti dalla tecnologia, dalla realtà che va veloce. La bicicletta ha mantenuto una sua dignità e una sua capacità di trasformazione continua. Lei prima ha citato le mode, ha citato la salute, ha tantissimi aspetti che è stata capace di valorizzare superando di volta in volta le circostanze che vengono poste. È un territorio di continua evoluzione ed è importante in questo momento dove le nostre città vivono il problema della congestione del traffico e quindi affrontano il grande tema della mobilità dolce, è importante affrontarla questa cosa.
Assolutamente, senta, il sottotitolo di questa mostra è Un altro giro tra Francia e Italia, per cui anche qui ci raccontate questo gemellaggio in un certo senso.
Sì, è una bilaterale Italia-Francia, proprio per, citando anche il Giro del Tour de France, sostanzialmente il Giro di Francia, perché c'è sempre stata grande rivalità tra il design francese e il design italiano attorno al mondo della bicicletta. Alcuni francesi si attribuiscono la paternità della bicicletta vera e propria, noi l'evoluzione successiva nel tempo, quindi era divertente mettere a confronto le due scuole di pensiero. Ed è un po' una citazione delle grandi competizioni che hanno fatto la storia della bicicletta, come il Giro d'Italia, il Tour de France.
Certo, ecco, in questa mostra voi sottolineate anche il design, tutto quello che si è fatto attorno a questo mezzo e la sua evoluzione e anche proprio direi l'eleganza di questo mezzo.
Decisamente un mezzo elegante che ha saputo rappresentare anche l'evoluzione formale del linguaggio espressivo del design, passati da una bicicletta che arzigogolata, una bicicletta essenziale con tecnologie avanzatissime, sperimentate, che vanno dal bambù fino alla fibra di carbonio. Quindi c'è una varietà infinita di materiali che poi generano a loro volta un'espressività, ma che viene poi filtrata dal contesto complessivo. Cioè sono biciclette che hanno segnato il passaggio, cioè le biciclette per andare, le mountain bike ad esempio, hanno cambiato completamente il linguaggio della bicicletta convenzionale da città, così come quelle da passeggio, sono cambiate rispetto alle nostre strade, sono diventate più attrezzabili, hanno una serie di accessori anche attorno che la rendono più confortevole. Questa è la grande tradizione della bicicletta, ad esempio, che citava lei all'inizio: la bicicletta in guerra, la bicicletta da pompiere. La bicicletta ha avuto veramente un uso straordinario a 360 gradi.
Certamente, perché per parlare di sport, se pensiamo a Coppia Bartali, ad oggi anche qui si è trasformato un mondo.
No, certo, dobbiamo parlare però di Merckx e Bartali e Coppi, perché se no i francesi si offendono.
Ha ragione, questa cosa. Ha perfettamente ragione.
No, cioè, hanno due grandi campioni, cioè, certamente anche i francesi hanno espresso una scuola ciclistica straordinaria, veramente Merckx e Gimondi sono stati due giganti di questo sport, che hanno influenzato sia nello stile di guida che anche tutto sommato nella costruzione di modelli, appunto a Moser con la bicicletta da record mondiale, certo, che ancora oggi è un caposaldo del design italiano, peraltro esposta alla D-Design Museum, quindi è una ricchezza espressiva straordinaria, che è un misto davvero di narrazione che si trova attorno e di tecnologia avanzatissima, anche i cambi, tutta questo mondo che è in continua evoluzione e che è davvero un'eccellenza della produzione italiana certamente, ma anche francese. Infatti è molto interessante, certo, questo dialogo tra scuola francese e scuola italiana, per capire quali sono il tentativo è quello di evidenziare certamente le differenze, ma anche cogliere le affinità.
Senta, comunque è uno dei primi regali che si fanno ai bambini. Adesso ci sono le biciclettine anche senza pedali, però da quella poi in avanti è chiaro che i bambini esigono sempre di più, sempre una bicicletta più bella.
La bicicletta, rifletto su quello che è stato il mio rapporto da bambino con la bicicletta, è coinciso con la possibilità di spostarmi liberamente in maniera più autonoma rispetto ai genitori. Il passaggio straordinario è stato quando ho potuto togliere le rotelline e poter pedalare da solo. Quindi è certamente un oggetto fantastico che ti trasporta dall'infanzia all'età più adulta, è il passaggio, è l'oggetto più significativo in questo senso per un bambino, la capacità e la possibilità di spostarsi sul territorio rapidamente in maniera autonoma, quindi è certamente un elemento che ricorda la libertà, la gioia, la felicità. Sono famose le pubblicità con le biciclette, le scampagnate, le gite fuori porta,
certo.
È uno strumento straordinario che veramente si identifica con la gioia e con la libertà, secondo me.
Senta, per chiudere, oltretutto direi anche nel vostro catalogo troviamo anche personaggi celebri come Salvador Dalì, che non disegnavano ovviamente la bicicletta.
No, certo, però come tanti altri oggetti, dell'immaginario collettivo, i grandi artisti si sono misurati con la loro capacità linguistica e di narrazione, quindi anche qui testimonia una freschezza di questo oggetto, cioè è soltanto l'automobile è paragonabile con Warhol e tutti gli altri artisti che si sono misurati su questa cosa. Certamente l'arte è un interprete importante, non solo in termini decorativi, ma anche in termini di design più profondo, e anche questo è interessante come passaggio di ricerca, il design come anche sintesi di discipline lontane, magari apparentemente lontane, certo, come l'arte.
Certamente. Luciano Galimberti, grazie, grazie molte di questo suo intervento e soprattutto di questa mostra che ovviamente suggeriamo caldamente ai nostri ascoltatori.
Va bene, grazie, grazie a voi e vi aspetto numerosi al nostro museo. Arrivederci.
Buon compleanno Heidi. È la seconda intervista che vi proponiamo oggi per festeggiare questo compleanno. Infatti era il 1974 quando per la prima volta Heidi viene trasmessa in Giappone. Dunque Heidi compie 50 anni e a Lugano si festeggia questa serie animata alla Sala San Rocco del quartiere Baghetti fino al 12 gennaio prossimo. Ce le parla il co-curatore della mostra, Christian Esposito. Christian Esposito, 50 anni fa, nel 74, Heidi entrava nel regno dei cartoni animati e fu subito un gran successo.
Sì, la serie è uscita 50 anni fa e in Italia è arrivata un pochino dopo, nel 78. Però sì, ci ha messo veramente poco ad entrare nell'immaginario collettivo, insomma, a conquistare un po' tutti. Ecco, è una serie sicuramente che fa dell'accessibilità il suo pregio più grande. Possono guardarlo i bambini, possono guardarlo gli adulti, può guardarlo chiunque e riesce sempre a regalare qualcosa, qualche emozione, qualche messaggio, insomma, è una serie molto ricca.
Anche perché effettivamente, come dice lei, regala emozioni, ma direi anche questi messaggi di questa bambina che in fondo è un po' l'esempio di bontà, di altruismo, di difesa di quelli che sono meno fortunati di lei. Comunque veramente una buona idea e poi tratta bene dal libro in fondo.
Esatto, perché appunto Heidi è tratta da un romanzo di Johanna Spyri che è stato pubblicato tra il 1880 e il 1881 e che appunto raccontava le avventure di questa bambina, di questa orfana che veniva lasciata dalla zia a casa del nonno in montagna, sulle Alpi svizzere, e quindi da lì le si aprivano le porte di un nuovo mondo, perché lei era sempre stata sballottata di qua e di là, non aveva mai avuto un posto da poter chiamare casa, e quindi le Alpi per lei rappresentano una nuova occasione.
Senta, nella mostra voi ci raccontate come questi cartoni animati sono stati lavorati. È un grande lavoro di disegnatori, di animatori, di sceneggiatori, di copione, per cui effettivamente, come tutti i cartoni animati, un bel da fare.
Esatto, soprattutto all'epoca, perché realizzare una serie animata negli anni 70, come dire, era molto più complicato, perché bisognava fare tutti i disegni a mano e per ogni puntata di Heidi, che ricordiamo andate in onda una puntata alla settimana per un anno intero, senza interruzioni, comunque venivano disegnati dai 6.000 agli 8.000, c'erano dai 6.000 agli 8.000 disegni per ogni episodio, quindi un lavoro veramente mastodontico che è stato possibile soltanto perché il team, come dire, era ben rodato, il team era fatto per funzionare, quindi...
Senta, aveva qualcosa di diverso rispetto ai cartoni animati precedenti, giapponesi?
Allora, Heidi è il primo anime, la prima serie animata a presentare per protagonista una bambina. Infatti, quando diciamo, è nata l'idea di trarre una serie dal romanzo di Johanna Spyri, inizialmente i produttori non erano molto convinti, perché era il periodo, come dire, dei robottoni, no? Di questi personaggi molto, molto forti, molto, insomma, grandi anche di stazza, insomma, c'erano, in generale c'erano personaggi maschili, quindi i produttori non pensavano che Heidi avrebbe funzionato. Poi hanno scelto comunque di investire nel progetto e 50 anni dopo siamo qui a parlarne, quindi sì, come dire...
Hanno fatto molto bene,
hanno
visto lungo. Esatto. Senta, comunque sono state fatte anche delle trasferte in Svizzera e in Germania per entrare nell'ambiente dove la bambina è vissuta.
Esatto, perché nel 73 il team creativo di giapponesi guidato da Isao Takahata, che poi è diventato un regista conosciuto globalmente, è partito da Heidi e ha fatto tante altre cose, ha fatto delle cose anche prima in realtà, e ha trascorso 3 settimane in Svizzera, tra la Svizzera e la Germania, appunto per trarre ispirazione, per farsi, come dire, ammaliare personalmente dai luoghi del romanzo. Infatti, se all'interno del cartone animato vediamo quegli sfondi così meravigliosi, con quei colori proprio magici, è perché appunto i creativi giapponesi sono stati proprio in quei posti, hanno assaporato quell'aria, hanno, come dire, hanno trascorso del tempo a conoscere le abitudini dei contadini svizzeri, hanno visto Francoforte, hanno visto in realtà anche Zurigo, si sono fatti un po' un'idea dell'Europa, perché è raro che i giapponesi, soprattutto all'epoca, lasciassero il Giappone, quindi, anzi, da quel punto di vista è stata anche una cosa rivoluzionaria, perché era la prima volta che veniva realizzato un cartone animato con un viaggio del genere, quindi Heidi innovatrice.
Da tutti i punti di vista. Senta, la mostra come si articola e cosa vedremo?
Allora, la mostra presenta oltre 90 opere originali provenienti da collezioni private giapponesi e anche svizzere, che riguardano la produzione proprio del cartone animato, quindi ci sono un sacco di disegni che venivano realizzati per preparare le scene, quindi diciamo ci sono gli sfondi, ci sono i disegni definitivi fatti su diversi materiali, dalla carta all'acetato di cellulosa, quindi fogli trasparenti, ci sono le fotografie del viaggio che appunto il team giapponese ha fatto nel 73 in Svizzera, e appunto così c'è la possibilità di ricostruire un po', no? Di vedere Heidi da un altro punto di vista, perché la si conosce per la sua storia, ma qui è proprio la storia di come è stato creato, che è altrettanto interessante e affascinante.
Sì, è sempre un po' il dopo le quinte che non a chi va a vedere non fa molto caso, ma invece è chiaro che il lavoro è stato, come si diceva prima, piuttosto importante.
Esatto, è stato un lavoro mastodontico, e con la nostra mostra vogliamo celebrare tutte le menti creative che si sono prodigate per realizzare un'opera che poi, come dire, nell'arco del tempo ha acquisito un certo status, è tuttora molto popolare dappertutto, quindi come dire, cioè tutta la loro fatica è stata ripagata da un successo straordinario, dal fatto che Heidi abbia cresciuto diverse generazioni di persone.
Certamente, senta, è dappertutto, per cui tutto il mondo la vede più o meno.
Sì, Heidi è famosissima, beh, in patria, quindi in Giappone, qui in Europa la conoscono tutti, è molto apprezzata anche nei paesi arabi, diciamo Heidi mette d'accordo tutti,
è
difficile trovare un detrattore di Heidi, perché è proprio...
Senta, per chiudere, i doppiatori italiani, anche qui le voci ci restano in mente di tutti i personaggi.
Sì, è stata sono state operate delle scelte in fase di adattamento e doppiaggio che funzionano, perché si pensa ad Heidi e si ha subito in mente quella voce,
la
si pensa
vocina,
a Peter,
sì,
della stessa cosa, quindi...
Quella del nonno, quella della signorina Rottermeier, insomma tutti.
Esatto, anche la Rottermeier che strilla, quella resta proprio impressa.
Senta, Cristian Esposito, grazie molto per questa mostra che senz'altro credo che anche da qui in molti verremo a vederla. Grazie anche per il lavoro.
Ah, ma grazie a voi innanzitutto per l'invito, è stato piacevolissimo fare le chiacchiere, vi aspettiamo in mostra allora.
Benissimo, allora buon lavoro e arrivederci.
Altrettanto, buona giornata.
Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e dà appuntamento a venerdì 15 di questo mese, ovviamente. Ci risentiamo, a presto.